Esta en Eris.
This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within. This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, R. Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti.
Che vocione.
Sistemiamo i microfoni. Buonasera a tutti e benvenuti al bar del Traumfabrik per la puntata 125 della sua storia, come diceva il mitico Sandro Ciotti, la numero 1 della sesta stagione, al 5 ottobre 2018. Ma è anche la ma è anche la trasmissione che sa perfettamente come affrontare la crisi di mezza età, là dove ce ne fosse bisogno.
Ma non ce n'è bisogno.
Siamo pronti a tutte le evenienze. Ma se voi siete al cinema e non avete ancora chiaro quello che volete andare a vedere, prima di tutto avete un grosso problema che qualcuno risolverà. E tra quelli che possono risolverlo, ovviamente, c'è Air Director.
Beh, non lo so se oggi posso risolverlo.
I microfoni vanno bene, c'è tanto rumore.
Un grande rimbombo. Sì. Sentiamo se viene Francesco a controllare.
Franci, ci puoi salvare?
Un po' rimbomboso.
Secondo me va tutto bene, siamo noi che siamo invecchiati durante l'estate.
Probabile.
Non posso avere dello sfarrato?
Non lo escluderei.
Beh, dipende. Comunque, dicevo, non so se posso aiutare i nostri ascoltatori, perché sono talmente preso da questi mezzi tecnologici con cui oggi devo combattere, perché non è più soltanto la pagina Facebook, il luogo dove ci trovate le nostre fotine, le nostre canzoni, eccetera, eccetera, ma vi dobbiamo annunciare ufficialmente la nascita dell'Instagram del Bar Traumfabrik, che
nel 2018 siamo sbarcati su Instagram, mica cazzo.
Sappiamo come affrontare le crisi di mezza età.
Esatto. E quindi su Instagram cercate Bar Traumfabrik tutto attaccato e troverete un profilo dove metteremo tutto ciò che non avreste mai osato vedere. Cioè, tipo
problematico
che mangia i popcorn,
uno solo.
Pampanelli che mangi i popcorn, Rossi che mangi i popcorn. Faremo così tutto il tempo. A parte gli scherzi, troverete comunque anche lì dei contenuti talmente belli, tipo i boomerang del Bar Traumfabrik, che non potrete più farne a meno.
E anche dei consigli su come superare la crisi di mezza età.
Esatto. Quando lo scopriremo ve lo diremo.
Tipo comprare una moto, comprare una macchina.
Esatto.
O mettere 8 tracce
o mettere 16 tracce di effetti. Ma di che cosa parliamo oggi allora?
Quindi questo rimbombo è voluto.
Io non lo volevo, però adesso se ci viene qua Francesco forse ce lo toglie. Io non so
tu
come.
Tu mi stai dicendo che è voluto.
Secondo me c'è. Okay, io credo ci sia. Adesso vediamo se Hans magari ci controlla. Sì. Comunque, mezza parola sulla sigla. I più accorti si saranno accorti. Ci siamo subito. I più accorti si saranno resi conto che la sigla è un omaggio a quel capolavoro che è stato la terza stagione di Twin Peaks il ritorno, bistrattata dagli Emmy, ma noi l'abbiamo recuperata così, con una citazione e con una musica bellissima e altre musiche che verranno nelle prossime puntate. Siamo tornati, torna musica in HD, il direttore è qua, torna oggi a 8, Cina da oggi a 8 e speriamo che torni anche il prof, non abbiamo notizie ma ha detto che dovrebbe arrivare.
Scusa, ma questa cosa di Instagram ci sta già sfuggendo
in mano. Comunque i film di oggi sono...
Guarda anche di qua.
I film di oggi sono Girl di Lucas Dont, che è stato al Melies, Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, che è su Netflix ma ha avuto un grande successo in sala, c'è stata anche una grossa polemica, poi ne parleremo. Black Clansman di Spike Lee, che è ancora al post-mod e nei multisala, e L'uomo che uccise Don Quixote di Terry Gilliam, che è stato allo Zenith. Box office velocissimo, Smith.
Allora, in testa alla classifica del weekend scorso c'è Gli Incredibili 2 di Brad Bird con 2.480.000 euro per un totale di 8.200.000 dalla sua uscita. Secondo posto per The Nun, La vocazione del male di Hardy Corin, riprendiamo le vecchie sane abitudini, con poco più di 1 milione nel fine settimana, per un incasso totale di 4 milioni e 2. Io questo film ne ignoravo l'esistenza.
Ma questo è uno spin-off della serie, sì, Insidious, credo, no?
Terzo posto,
non saprei, mi fido.
Terzo posto per Black Klansman
di, dai che spacchi tutto,
di Spike Lee, che incassa 403.000 euro nel suo primo weekend. Per quanto riguarda
scusa, The Nun è uno spin-off di The Conjuring, non
peraltro il nostro amico Calzoni ha visto che l'ha devastato, credo che sia una merda terrificante, però.
Per quanto riguarda il dato della sola giornata di ieri, al secondo e terzo posto scivolano Gli Incredibili 2 e appunto The Nun, che è stato massacrato da Calzoni. Per lasciare la vetta, per lasciata la vetta al nuovo Marvel Adventure, che è Venom di Fleischer Ruben, che incassa 600.000 euro circa alla prima uscita. Addirittura lo abbiamo avuto in più di 1400.
No,
scusa, 1400 euro in media schermo.
E anche di questo non si dice molto bene, onestamente. Io ero speranzoso.
C'è chi dice bene
e c'è chi dice male. Ma io ho sentito persone di cui mi fido che ne dicono male. Quindi poi io sai che apprezzo il genere.
Ricordatevi che la settimana prossima nessuno di voi andrà a vederlo, ma uscirà Predator. E attenzione,
no, io andrò a vederlo sicuramente.
Andiamo insieme. Un arcobaleno ci accompagnerà.
Sì, assolutamente.
Tra l'altro, a proposito di Predator e film che sembrano usciti da un buco spazio-temporale, anche Venom, per tornare al tuo discorso, era stato un po' criticato anche per quello, perché sembra un film molto vecchio che non appartiene al cinema.
Io non ho letto ancora vere recensioni, mi fido di quello che dici. Ho letto però un,
comunque le recensioni dicono tutte che Tom Hardy è comunque sempre un grandissimo,
bravo. Vabbè, ma del resto Tom Hardy,
convergono solo su questo,
gli diciamo un bel come sempre.
Oh, comunque guarda, questo rimbombo che hai voluto è
io
bellissimo.
Non ho voluto niente. Adesso mentre siamo in musica andiamo a chiedere a Francesco se si può togliere in qualche modo. Musica, allora, tutti d'accordo? Musica. Andiamo? Hans Delbrück ha preso la cuffia? Sì, ci siamo. Perfetto.
Allora, questo è un triplo salto mortale come quelli che piace a noi.
Sì, giusto? Perché praticamente che succede? Succede che ci sentiamo un pezzo di Harry Belafonte, che è bello, un attore del film di Spike Lee, ma non l'abbiamo messo per questo, bensì l'abbiamo messo perché era in Hotel Transilvania 3 in una cover un po' tamarrina. Io ho detto, ma dai, mettiamo l'originale che è tanto bella, e allora sentiamo l'originale che è
con
tanto
rimbombo
bella. Con rimbombo, jump in line.
Shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body and time. Whoa! Shake, 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 Sinora, shake your body line. Whoa. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Oh. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time.
Ma sei sicuro?
Work, 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 Sinora, work your body line. Yeah. Work, 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 Sinora, work it all the time.
Tutti parlate.
Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Heist those skirts a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Off the chimney. Jump in the line, rock your body in time. Whoa!
Bar Traumfabrik.
il Bar Traumfabrik. Io sono Simone Smith, sono qui al Bar Traumfabrik, come una volta un grande regista radiofonico ci disse di fare quando si rientra dallo stacchetto. E è il momento di parlare di un bellissimo film, il film di...
Posso salutare un grande che però non è presente questa sera?
Certo.
Io vorrei salutare Laszlo.
Ciao Laszlo!
Ciao Laszlo!
Perché veramente ciao, oggi nell'organizzazione di questa puntata, che ha un problema di diverso tempo, è stato importante... Il suo contributo è stato sempre fondamentale. Questo lo vogliamo dire, lo possiamo dire.
Anche costruttivo, propositivo.
Beh, come sempre,
sì, assolutamente. E ci
manca.
Lo avremmo relegato in fondo nella stanza di là, chiudendo a chiave con le batterie. Comunque è il momento di parlare del gran bel film di Spike Lee, che potete trovare al Postmodernissimo o nelle multisale. Parliamo di Black Clan Man. Black Clansman.
Black Clansman. Che è, se vogliamo, un po' come
Reda Hirokazu.
Esatto, diciamo che allora entriamo subito a gamba tesa. Diciamo che io l'ho pronunciato come non va fatto, proprio perché questo film in italiano non va visto. Va visto in lingua originale.
Perché sei troppo avanti.
Ve lo dico subito così, bam bam.
Parliamo ovviamente del nuovo film di Spike Lee, una storia ambientata negli anni 70, peraltro tratta da una storia vera.
Mi manca un po' il rimbombo, mi piaceva.
Lo rimettiamo?
No.
C'ho le cuffie un po' alte, un po' basse. Allora, tratto da una storia vera di Ron Stallworth, poliziotto americano di colore che negli anni 70 a Colorado Springs si è veramente infiltrato nel Ku Klux Klan, ovviamente non lui personalmente in quanto nero, ma al telefono,
persona.
Per interposta persona, lui ha telefonato, ha preso in giro questi dementi del Ku Klux Klan e ha mandato un altro poliziotto bianco, interpretato qui da un ottimo Adam Driver.
Ebreo tra l'altro,
anche se nell'originale penso che la cosa di ebreo sia stata aggiunta perché mi pare che non fosse così. Ci sono un po' di licenze, ma insomma è abbastanza.
Cioè, diciamo, è una storia vera.
No, cioè,
nella storia vera
mi pare di aver letto che non fosse ebreo. Ah, okay. È stata un'aggiunta, però ci sono, diciamo, abbastanza
non
fedele.
Nell'originale di Spike Lee.
Esatto, ci sono un po' di licenze qua e là.
Però è anche giusto.
Che dire, io ho abbastanza apprezzato questo film, non sono uscito proprio come a dire un capolavoro del cinema, però l'ho piuttosto apprezzato, è stato molto divertente secondo me, ovvero lui fa una roba proprio alla Spike Lee, quello un po' più brioso di tanti suoi film, più così sull'intrattenimento ma senza togliere l'obiettivo da quello che è il tema molto importante. È un film in cui il tema probabilmente si mangia lo svolgimento, se vogliamo. E poi oggi sta cosa un po' c'è qua e là. Hans Delbrück, so che non ha apprezzato molto il film, dici magari cosa ti ha...
No.
Vuoi un po' d'acqua?
Devo dire che non è che parto un pochino prevenuto perché non sono un amante spassionato di Spike Lee. Purtroppo sono gusti. Però ecco, lo Spike Lee che preferisco sicuramente è quello che gli dà un po' più di fioretto piuttosto che di clava. E questo è un film che c'ha questa tendenza qua.
Vero, c'è del fioretto qui.
Sì, assolutamente. Secondo me è il
film... Quali sono i tuoi film di Spike Lee preferiti, per capirci, per far capire a chi ascolta?
Quelli che mi piacciono meno, quindi scatenerò insomma l'odio razziale.
Buonasera, abbiamo intanto delle ospiti, purtroppo non abbiamo la telecamera. Ma salutiamo le gemelle fiorite.
Ma scusate, erano annunciate, qualcuno
è una sorpresa, una sorpresa.
Oramai è bellissimo vedere
sempre le benvenute.
Oramai siamo proprio
avete fatto benissimo.
Vabbè, siamo all'aperitivo.
Prendete una birra in frigo. Qualcuno ha portato la birra.
Siamo proprio in un locale da aperitivo. Andiamo lì a fare l'aperitivo.
Abbiamo fatto un giro.
Benissimo. Ma allora, Hans, quali sono i tuoi preferiti di Spike Lee, dicevamo?
Inside Man è un film carino, ma niente di più. Per esempio, io ho detestato la 25esima ora.
Spike Lee secondo me è un film fantastico, mi dispiace dirlo, a me è piaciuto moltissimo.
Inside Man?
Sì, secondo me è un filmone.
Ma non capisci Anthony Brooke?
No. Vabbè, ma sono gusti.
No. Ma non è gusti, è quello che non capisce purtroppo.
Bellissimo anche.
Rimaniamo su questo film. Secondo me questo film ha... Come idea è molto interessante, ma non tanto perché recupera
Andrea Fioravanti è arrivato.
Il mondo anni 70, la Black Exploitation, come dicevamo, e non è che la reinventa, ce la ripropone nel 2018 e fa un po' impressione rivederla oggi.
tra sì, l'altro un genere che lui ha sempre denigrato, la exploitation.
Perché questo film è anche un po', secondo me, figlio di colui che lo sostiene, che è Jordan Peele. Cioè, secondo me c'è un lavoro che non è solo di Spike Lee, ma quasi un lavoro a quattro mani.
Prodotto da Jordan Peele, quello di Get
non
Out.
È, non
diciamo
è solo il produttore, ma secondo me è una delle anime di questo film. Ora, proprio perché c'ha questa doppia anima, per me sto film va un po' fuori registro. Cioè, quello che vuol fare è raccontare il classico tema Spike Leeano in una maniera molto colorata e assolutamente cazzona, dove tutti sono cazzoni, e questo va benissimo in una storia in cui tutti sono mediamente stupidi. A un certo punto, secondo me, gli sfugge un po' di mano. Cioè, questi personaggi, lo dicevo a
Lucas, parlavamo
un po' alla Cohen, se vogliamo, la Cohen più del tipo come si chiama quello con non mi viene,
tu dici che non hai il manico per gestirli.
Secondo me gli sfuggono un po' di mano in generale, e poi lui comunque rimane il fatto che lui non rinuncia poi a raccontare i suoi temi in maniera anche molto pesante. Cioè, lui prende Griffith, parla continuamente di Nascita di una Nazione,
sì,
lo mette in rapporto con Charlottesville e in mezzo racconta la storia di Jesse Washington. Scusa, che è una storia meno conosciuta, ma
magari diamo due righe, Charlottesville, due linee per Vai. Le coordinate. No, dillo tu, dillo tranquillamente tu. Charlottesville.
Vabbè, l'episodio.
Cioè, questa è una storia ambientata negli anni 70, che però tiene il paio con tiene il filo con la storia contemporanea, no?
Sì. Mentre di Griffith possiamo solo dire che
è il padre del cinema americano.
No?
Esatto. No, però non solo non parla solo di contemporaneità, racconta anche del primo Novecento americano. Quindi vuole essere anche una lezione di storia.
Sì, è una trasversale.
E non rinuncia assolutamente a raccontare in che modo l'uomo di colore è raccontato nel cinema.
Beh, questo è un pochino un tic, o diciamo, come possiamo dire, uno dei marchi caratteristici di anche di Spike Lee, no?
Esatto.
Anche un pochino la retorica e l'arroganza anche di affrontare certi temi, che poi sono sempre quelli.
Che a volte io non
a me,
non ho
no, io dico... A me piace molto Spike Lee, non sempre, cioè ha fatto delle
robe... Ha fatto delle cagate, però ha fatto anche dei film che l'ho amato molto, anche io sono d'accordo con te.
Delle robe veramente brutte, ma cioè brutte...
Sì, vabbè, tipo Sant'Anna.
Non è tipo Santana, no? È evidente che non è Miracolo Sant'Anna Spike.
No, però ha fatto anche cose molto belle, anche quando ha fatto cose molto belle, ha fatto sempre... A me piace Spike Lee perché è uno che non si sa dosare, cioè è uno che fa molto spesso il passo più lungo della gamba. Anche per Malcolm X, che è un film mostra, secondo me ha fatto il passo molto più lungo della gamba. Però è un film che ho amato molto, insomma, no, per dire.
Però
Inside Man è lo stesso discorso, cioè secondo me non è un film.
Inside Man secondo me è un film che è molto, molto preciso, buono, molto.
Allora
molto...
guarda, secondo me rimanendo su questo
però
film.
Però c'ha quei momenti di. Scusa, quei momenti di. Battuta salace alla Spike Lee, cioè l'indiano
soprattutto
sì,
inquadrato
cioè...
in una scrittura perfetta, secondo me lì siamo da altre parti.
Allora, però secondo me ci sono due considerazioni da fare su questo film. Uno, che il film veramente al di là delle battute cambia tantissimo se visto in lingua originale o visto doppiato.
Sicuramente,
perché è tanto giocato
sugli slang,
sul modo di parlare, e che va a influire proprio letteralmente la sceneggiatura, il dialogo in lingua originale, quindi la parlata da nero piuttosto che quella da bianco, il non capirla, l'equivoco su un parlare completamente diverso, quindi è tanto elemento di sceneggiatura proprio il linguaggio. E un'altra cosa che dà un elemento importante è quel finale un po' di cronaca, no? Un finale un po' di documentario, dove vengono comunque viene riproposta l'America di oggi.
Infatti,
l'America
me...
di sei mesi fa. Si parte dall'America del Novecento e si entra nell'America di oggi, con una chiave di lettura che è lì c'è tanto del passaggio politico che Spike Lee dà a questo film,
senza contare le varie frecciatine a Trump che dà
quelle che butta la
no io tanto. Dico solo una cosa velocissima, poi faccio chiudere Andrea. Questa quella la scena di Charlottesville secondo me va da contrappunto a un finale un po' leggero, che non è il vero finale, non stiamo a spoilerare, però c'è una scenetta finale che è un po' tirata per i capelli, un po' leggera, un po' facilotta se vogliamo, che però io all'inizio mi è rimasta un po' stonata, poi però secondo me rientra in quel quadro di imitazione del film di genere, mi ha fatto pensare un po' alla fine del Death Proof di Tarantino, E poi il vero finale non è quello, ma il vero finale è quella cosa crudissima che ti fanno vedere di Charlottesville. Oppure c'è quella scena con Harry Belafonte, appunto,
però
che racconta
spiegato che cosa è stato
un massacro.
Vabbè, magari
spero
vale
che
pena.
Chi ci segua lo sappia, se no.
Magari valeva.
Comunque, Andrea, chiudi tu perché siamo
io
oltre.
Credo, visto che del film l'avete parlato moltissimo, vorrei però proporre una riflessione che prima o poi è il caso che noi si affronti. Spike Lee, Michael Mann, Jonathan Demme che se n'è andato, lo stesso Terry Gilliam. Secondo me c'è un'intera generazione di registi che in questo preciso periodo storico cinematografico, per conservare il proprio stile, pur di conservare il proprio stile o per conservare il proprio stile, fa molta fatica. Questo film è un film riconoscibilissimo di Spike Lee, come il prossimo di cui parleremo, Terry Gilliam, è un film chiaramente Terry Gilliam, ma Jonathan Demme, Michael Mann, ne ho citati diversi. Pochi hanno la forza di un Eastwood, di uno Spielberg, di mantenere il proprio stile procedendo ininterrottamente nella loro filmografia. Spike Lee, secondo me, questo film è un film riuscito a tratti. Ciò nonostante è riconoscibilissimo lo stile di Spike Lee.
È lui.
Questo che vuol dire? Che certi registi di una determinata generazione in questo momento fanno fatica a fare il cinema che vorrebbero.
Bravo, no. Mi viene in mente David Lynch, ma non possiamo parlare.
Miglior chiusa non ci poteva essere.
Vai, direttore.
E allora direi che miglior musica non ci potrebbe essere di quella che stiamo per mettere.
Però un po' mi manca il rimbombo nelle cuffie. Io ve lo dico,
allora c'è, abbiamo solo abbassato.
Il brano si tornerà. Però quel geniaccio di Spike Lee voleva per i titoli di coda un brano che spaccasse e rimanesse impresso. Quindi è andato a pescare una registrazione su cassetta fatta da Prince negli anni 80 di un spiritual inizio Novecento, Mary Don't You Weep, e ci ha girato un bel video a corollario. Il video ve lo postiamo su Facebook e nel frattempo vi facciamo ascoltare questo gran bel pezzo. Mary, don't you
sechste Staffel von Bar Traumfabrik.
Di sechste Staffel rientriamo con la nostra teutonica che ci ricorda che è la sesta stagione.
Ah,
e parliamo
pensavo avesse dichiarato guerra alla Polonia.
E parliamo dell'uomo che uccise Don Chisciotte, ovvero The Man Who Killed Don Quixote di Terry Gilliam, che si trovava lo Zerit perché l'hanno smontato, forse ritornerà in seconda visione da qualche parte, non lo sappiamo.
Forse
al Méliès, comunque, esatto, comunque un film che chi segue un po' il cinema, Terry Gilliam, sa che ha avuto una vita molto travagliata, raccontata nel documentario Lost in La Mancia di diversi anni fa, che tra l'altro avrà anche un seguito, sembra, questo documentario, ho letto. Un film che sono circa 20 anni che stanno cercando di fare, finalmente riuscito a farlo con molte difficoltà. C'è stata l'anno scorso una polemica a Cannes, eccetera, comunque, anzi quest'anno, perché è stato fuori concorso a Cannes, doveva essere in concorso, ma c'era il vecchio produttore che gli aveva vietato,
fatto un casino
mostruoso. Tra l'altro nel film c'è un produttore antipatico che viene da pensare che sia quello, ma non può essere perché il soggetto l'ha già scritto precedentemente. Comunque il film racconta la storia di Toby, un regista di spot, sta girando uno spot di vodka dedicato a Don Quixote in un luogo dove da studente di cinema girò un film che rovinò la vita a un sacco di persone. Anche qui c'è un link autobiografico, quindi entra in una crisi esistenziale, si inizia a porre una serie di dubbi sul suo lavoro, sulla sua vita e quant'altro. Ora, questo film l'abbiamo visto, chi l'ha visto qua dentro? Solo io e il direttore, anche voi?
Io no.
Una, due, tre. Ah no, tu no, l'hai scusa. Visto? Quindi tre persone.
L'ha vista l'Elisa?
Sì, ho capito.
L'Elisa l'ha visto, c'hanno il posto. Vieni,
non dai, dai le cuffie, vieni, fa comodo.
Vieni, trincea.
Ben tre persone, sono tante.
Vieni Elisa, da non confondere con Linda.
Mai,
si riconosce.
Mai.
Evidente, faccio una domanda.
Vai, fai una domanda.
Ma solo perché io. Dopo la visione, hai avuto momenti di sfiga?
Per adesso no, ma ho visto da pochi giorni.
Tu sì? Adesso che me lo dici, vedi? Ricordo, sì.
Io ho trovato chiuso il ristorante dove volevo andare a mangiare, ma non
la sera stessa.
Che diciamo
di questo film? Chi vuole cominciare? Cioè,
Noi diciamo che non vedo l'ora di andarlo a vedere. Okay. Intanto diciamo così.
Io parto dicendo che sono uscito molto felice, nel senso che è un film che assolutamente non è perfetto.
Perché era finito oppure perché?
Perché l'ho visto finalmente dopo tanti anni. Cioè, è un film che assolutamente non è perfetto, che ha tante sbavature, tante imperfezioni, però un film nel quale c'è tutto Gilliam. Cioè, c'è tutto Gilliam, ovvero c'è la sua storia con questo film, la sua storia personale. C'è il suo essere visionario, i suoi pupazzi, le sue scenografie, c'è anche Monty Python in qualche modo. Qua e là ci sono delle cose che richiamano Monty Python. Cioè, è una sorta di testamento di Terry Gilliam in cui mette tutto se stesso, e quindi anche qui non avrà fatto un film impeccabile, però secondo me un film che mi ha riempito, come dire. Che cosa ne pensate voi? Chi ci vuole dire qualche cosa?
Io dico che mi è piaciuto molto, condivido totalmente quello che dici tu e mi sono divertita e ho trovato gli attori.
Sta parlando Elisa Fioriti.
Buonasera. E ho trovato gli attori fantastici, perfetti, Don Quixote, meraviglioso.
Lui è Jonathan Pryce, vabbè, caratterista che è anche in Game of Thrones per chi guarda le serie, insomma.
Veramente
molto bravo.
Mi sono innamorata di lui.
Ma anche Adam Driver, ragazzi, che anche qui, come sul film, dico, un Adam Driver spettacolare.
Fantastico.
E comunque non trascuriamo una parola di lode per le ragazze, perché abbiamo un Olga Kurylenko in grande forma e anche questa Joanna Ribeiro che mi sembra
che non
da buttare
male,
via,
certo.
Andrea, che cosa ne dici?
È un film complesso, veramente
assolutamente
multistratificato, perché questo film non si può staccare dalle vicende produttive che ha avuto, questo film non si può staccare dalle vicende esistenziali dello stesso Gilliam, questo film non si può staccare dalle vicende degli attori che si sono susseguiti per il ruolo di Don Quixote e di Sancho Panza, quindi è veramente un film complesso, una dinamica difficilissima. Cosa dire riguardo al film di un'analisi? Una volta tanto non bisognerebbe... Cioè, bisognerebbe analizzare film e autori insieme. Solitamente io odio la politica degli autori, quando si analizza un film col bagaglio culturale e i concetti e i luoghi comuni presi dalla storia precedente del regista. Questo caso, come nel caso di Spike Lee, è abbastanza impossibile staccarsi dalla storia e dalle vicende cinematografiche ed esistenziali dei vari registi. Quindi, una volta detto questo, riunendo cinema, il film e Terry Gilliam, possiamo dire che si tratta di un film improbabile, spesso cialtronesco, pieno di limiti, ma che non può non commuoverci. Non può non commuoverci, non può, come dire, non toccarci. Perché? Perché noi vediamo la storia di un uomo e la sua ossessione, quella di realizzare un film che ha, come dire, inseguito per più di 20 anni, in realtà
sì,
il progetto
sì, no,
è 30 anni fa. E quindi ci si commuove, e ci si commuove soprattutto perché il discorso precedente, perché Terry Gilliam
E lo stile di Terry Gilliam ha un po' fatto il suo tempo, come lo stile di Spike Lee, hanno fatto il loro tempo, appartengono a un cinema pienamente indipendente anni 90, che ci ha cambiato a tutti e con cui tutti siamo cresciuti. Però ha fatto il suo tempo. Quindi vedere Terry Gilliam che insegue ancora il suo cinema, lo stile, che ancora mette in scena i trampolieri e gli sputafuoco, ancora mette in scena i nani che si rotolano e la macchina da presa che corre in mezzo a tutto questo caos, non può non commuoverci. Lo paragono, scusate, il paragone alto che posso fare, con l'ultimo Fellini. Con l'ultimo Fellini.
Beh, sì, c'è.
L'ultimo Fellini era già un monumento da vivo. Terry Gilliam è diventato un monumento da vivo e i suoi ultimi film non li cagava troppa gente, perdonatemi il francesismo. Ginger e Fred o La voce della luna sono film che sono, è il tentativo di Fellini di mettere in scena la sua poetica in un cinema però che è cambiato, in un cinema che è cambiato. Lo stesso vale per Terry Gilliam. Terry Gilliam tenta di mettere in scena la sua poetica in un cinema che ormai è completamente diverso da quello di quegli anni.
Ti posso chiedere, è veramente così importante evolversi e cambiare la propria poetica? Nel senso, io apprezzo chi lo fa, ma apprezzo anche chi non lo fa, chi rimane fedele a un suo modo di raccontare.
Però dipende anche da quello che racconti, no? Magari certe tematiche.
Sono del parere che la poetica può rimanere lo stesso aggiornando i propri mezzi espressivi.
Posso dire una cosa? No, per questa cosa qui, secondo me è improprio parlare di questa cosa qui, cioè sia Fellini, io mi riferisco a Fellini, non ho visto l'ultimo Gilliam, ancora non l'ho visto, però ho visto gli ultimi Gilliam. Qui cioè, non c'è più il patto col pubblico, cioè nel senso che la loro poetica è esplosa, cioè la forma cinema è esplosa, non c'è una trama, no? Gli aspetti che noi giudichiamo cialtroneschi o quello o tutto quello che è, alla fine vengono a cadere perché fondamentalmente geni, perché così li definisco, di 40-50 anni di carriera cercano altro, cioè non cercano facciamo un film che comunque incassi o mandiamo un messaggio, è un discorso puramente poetico.
Scusa, dire. Di che sta parlando? Non ho capito.
Di Gilliam che di Fellini.
Cioè, a proposito di film, degli ultimi film, dici, a parte
sì, questo. Cioè nel senso non è che voglio dire citano se stessi, è no. Che la loro poetica al grado zero, cioè senza mediazioni che sono quelli del registro narrativo, del registro dei personaggi, la trama, eccetera, cioè
sì, però faccio una considerazione, c'è anche, lascio la parola ad Anzi,
voleva parlare, abbiamo
su quello che dice Andrea. 20 anni fa Terry Gilliam venne allo Zenith e c'è una fotografia bellissima dentro lo Zenith dove c'è, diciamo, una generazione. Se domani
c'è anche un fior avanti, in grande forma.
Se domani,
però erano 15
anni fa. Se domani Terry Gilliam venisse di nuovo allo Zenith, in quella foto ci sarebbero le stesse persone invecchiate di 15 anni.
La metà di quelle persone.
Sì, perché l'altra metà magari ha cambiato.
Vai, Hans.
È una domanda per Fiorentino, è una provocazione, ma manco tanto.
Da rispondere in pochissimo tempo.
Tralasciando velocissimamente il paragone con Fellini, portare in fondo un film così tribolato, no? È per assurdo anche la dichiarazione di fallimento.
Io credo che non sia una dichiarazione di fallimento, credo che sia una dichiarazione. Lui è molto contento di questo film.
No, ho capito.
Senso positivo. È come, non so se qualcuno mi aiuti, il famoso paradosso della nave che parte dal porto, si rompe si ricostruisce durante il viaggio, cioè un paradosso filosofico, e quando arriva in porto è ancora la stessa nave, non ricordo, qualcuno guardi Google come si chiama questo paradosso filosofico.
E
quindi in questo caso il
è
film
il paradosso di Schettino.
Evitiamo gli scogli, però dicendo questa cosa qui è ancora lo stesso film.
Bravo,
è ancora
questo.
Cioè, secondo me, posso
dirti una cosa, però certo, per rintuzzare quello che dici, cioè anche il fatto dell'attore, cioè Adam Driver 20 anni fa non esisteva, esatto, nella professione.
Hanno cambiati i 12 d'attore,
esatto, no, questo qui, quindi quello assolutamente, quello che dice Andrea è lo stesso battello, quello che è partito e quello che è arrivato. E quanti cambiamenti hanno reso il battello un battello vero?
Guarda, mi dà lo spunto per chiudere in maniera, secondo me, decisiva. Perché dunque no, è impossibile in questo caso scindere il battello dal capitano? Perché in questo caso è tutt'uno, non possiamo analizzare solo il battello, in questo caso anche il capitano che lo fa riparare in corso.
E torniamo
per questo il film non può essere scisso dalla sua storia.
Torniamo al tuo
incipit, è abbastanza cioè problematico.
Non si può fare un'analisi, cioè un giudizio su questo film senza conoscere.
Assolutamente.
È per questo che secondo me Gilliam, portandolo in fondo, ammette i suoi limiti.
Sì,
da regista e da persona, quindi sì, lo vedo con piacere.
Io invece dico viva Terry Gilliam, a prescindere.
Ah, comunque, assolutamente sì.
Sempre viva Terry Gilliam. Sì. Andiamo a Montone a portare la nostra, i nostri omaggi a Terry Gilliam.
Cosa fatta?
Comunque, a questo punto, secondo voi, ascolteremo un pezzo tratto dal film di Terry Gilliam?
Ovviamente no.
Bello,
no signor, no signor, no, perché purtroppo non ce n'erano, se no l'avremmo messi, ma non ce n'erano. Però il nostro direttore ha scovato questa chicchina trash bellissima dei Brucheria, che vi mettiamo. Perché ve la mettiamo? Che c'entra? Dice c'entra perché si intitola Don Quixote Marijuana. E allora famose una canna, torniamo da pochissimo.
Don Quixote Marijuana.
Quelli che ci vogliono male contesteranno questo blocco dicendo che sulla mia pelle è uscito quasi un mese fa.
Chi è che ci vuole male?
Tra l'altro l'ha detto qualcuno che forse ci vuole male, io non lo so.
Secondo me ci vuole bene, ma a volte vuol far pensare che ci vuole male.
Ci vuole meno saccenza.
Esatto, quello senza dubbio, anzi metteremo anche una scritta breve. Però parliamo del film di Alessio Cremonini, sulla mia pelle, il film dedicato, anzi ricalcato sulla storia di Cucchi. E ne parliamo per vari motivi. Uno per un motivo distributivo, l'altro per un motivo che riguarda appunto il film e com'è questo film. Parliamo della distribuzione? Partiamo da questo?
Diciamo velocemente, c'è stata questa polemica perché il film è su Netflix.
Ma va bene così.
Cannes ha bocciato i film di Netflix, non li accetta. Venezia sì, è andato a Venezia, l'abbiamo vista a Venezia.
La edizione, grazie a Netflix, però poi quando finisce Venezia che... quindi si va nelle sale, le sale respingono il film.
L'ANEC, l'Associazione Nazionale degli Esercenti Cinematografici, ha consigliato ai suoi affiliati di non programmarlo. Molti se ne sono fregati, l'hanno programmato lo stesso e i fatti l'hanno premiati, perché di fatto ha avuto un grandissimo successo nelle sale. Qui a Perugia è stato fatto al Frontone, al Méliès, a Umbertide, al Metropolis. Al Frontone credo che abbiano fatto 700-800 persone, al Méliès sale pieno tutte le sere, al Metropolis anche
7 paganti una sera.
Il nostro amico Simone Rossi, che non è qui stasera, lo salutiamo, ha presentato la serata al Metropolis.
Pieno,
è andato
Frontone
benissimo, e tutto, e era comunque già su Netflix. Questo forse dimostra che il pubblico che va al cinema, il pubblico che va al cinema, il pubblico che guarda Netflix è un altro, a volte si sovrappongono, ma forse chi ama il cinema preferisce vederla al cinema, questo non lo so.
Ora quelli che pensano male potranno dire che sulla mia pelle è un'anomalia, perché è un film che in qualche modo partiva con un abbrivio migliore, essendo un film italiano che trattava l'argomento sociale, ormai di cinema sociale non se ne fa più in Italia, quindi questo poi potrebbe essere motivo di discussione.
Io credo che sulla mia pelle sia un'anomalia la storia che racconta, veramente.
Purtroppo non è tanto anomala, ormai non è stata più nulla.
Rispetto al discorso del cinema civile, non sociale, ma civile, certo, che in Italia si fa molto poco ormai, o si fa in maniera edulcorata, il discorso siamo di fronte a un tipo di cinema che è talmente poco presente ormai nell'immaginario dello spettatore, che dà luogo anche a ha effetti molto strani, nel senso c'è gente che ha preteso pubblicamente non che il film dovesse essere proposto gratuitamente. Questo è un discorso che lascia.
Allora entriamo.
Però ragazzi, scusate,
di quale piano vogliamo parlare?
Esatto, parliamo del film. Il tempo è poco.
Il tempo
parliamo di questo film, diciamo che ne abbiamo pensato, perché poi la discussione, quell'altra, sappiamo che è interminabile, non va da nessuna parte. Il film, che cosa ne pensate, che ne dite? Io solo una cosa dico: è un altro film, è il secondo caso stasera dove forse il tema si mangia lo svolgimento, giusto? Perché è un tema talmente grosso. Il film, secondo me, non è un film che smuove le fondamenta del cinema, però è un film onesto, ben fatto, e che
io vorrei prendere la parola per primo, perché durante i mesi in cui noi non eravamo in onda, e quindi il film è andato prima che noi potessimo parlarne con voi in diretta radiofonica, ne abbiamo già discusso.
Tra l'altro, scusate, HD è in piena crisi di mezza età. Piena crisi di mezz'età.
Ma non ha preso mica la moto, però.
Andiamo avanti.
Vai. Ho provocatoriamente detto la mia in maniera abbastanza sintetica, ma ho visto che ci sono state reazioni tali da voler riprovare l'esperimento. Ovvero, dal mio punto di vista, la visione del film è stata. Sono rimasto un po' deluso, forse mi aspettavo di più. Sulla motivazione di questa mia affermazione, in realtà c'è un po' quello che dici tu, ovvero il tema è talmente caldo, è talmente, diciamo, toccante in senso proprio fisico, cioè vederlo ci fa male perché pensiamo a tante cose collegate a quello, che probabilmente uno si aspettava un film che in qualche modo dicesse la sua, ma non dicesse la sua perché doveva dare un giudizio, perché non sarebbe stato probabilmente corretto, però un film che lasciasse un segno forse un po' più profondo. Secondo me alla fine ti risulta un film in cui capisci quello che forse è giusto sapere, ovvero non si sa questo ragazzo cosa avesse in testa, non si sa fino in fondo cosa gli sia successo, perché non è dato dircelo in un film, e non si sa cosa dovremmo pensare a riguardo. Cioè, dal mio punto di vista, una provocazione in più ci poteva stare, forse ci doveva stare. È stata una scelta talmente tanto equilibrata che forse uscire dalla visione con tante emozioni dentro, in questo caso vengono smorzate.
Io riintervengo avendo parlato, però, perché proprio c'è una cosa da dire a questo proposito. Secondo me invece il grande pregio del film è stato l'essere totalmente oggettivo per essere inattaccabile, cioè nessuno tranne il SAP e compagni possono prendersela con un film che prende tutto quello che ci mostra dagli atti del processo e da testimonianze vere. Ora sì, potevi farlo un pochino più caricato, come dice giustamente Michele, però secondo me offrivi un po' il fianco a delle... Scusate, volevo dire HD, no, perché oggi sono uscito un amico mio, si chiama Michele, confuso.
No, sono d'accordo con te, infatti...
Secondo me questo è un pregio.
Mi hai tolto le parole di bocca, intanto è Cremonesi, non Cremonini.
No,
è Cremonini,
Cremonini,
artista.
Un tuo amico,
un grandissimo svinto. Volevo dire Cremonini, non Cremonesi. Mi sono confuso. Vabbè, comunque, diciamo così: è proprio questo l'elemento.
Poi lo stesso di Vespa 50 Special,
che si è dato al
cinema.
Il
famoso
Cesare
Cremonesi,
è andata in vacca.
No,
però volevo proprio dire questo: che l'elemento forte è proprio questo, cioè che la bravura, diciamo la scelta anche del Cremonini, è proprio quella di non andare né un passo di qua né un passo di là da quella che è la cronaca, la cronaca giudiziaria, e che probabilmente questa sensazione che ho provato anch'io di leggera indignazione, perché no, magari uno avrebbe voluto qualcosa di più
avrebbe voluto un'Ilaria Cucchi più alla ribalta, come l'abbiamo sempre vista.
Più Ilaria,
esatto, avremmo voluto vedere più Ilaria, come in realtà noi abbiamo sempre conosciuta. È stato questo invece la scelta, secondo me molto intelligente, molto matura, del regista, che è stata proprio quella di raccontare dritto dritto come è andata la vicenda. Ilaria in quella fase storica era una figura, diciamo, sfumata, era la sorella di un ragazzo molto problematico, probabilmente esausta dalla vicenda, e quindi lui ha fatto una scelta che secondo me dà molta più forza al film. Se avesse fatto il film su Genova, non mi ricordo come
Diaz.
Se avesse fatto Diaz avrebbe fatto un errore.
Chiudete il blocco, ragazzi.
Sì. Posso dire una cosa io? Prego. Perché non ho, l'unico film che ho visto questa sera, a me non è piaciuto, ne capisco la necessità, capisco tutto il discorso, mi sembra predicare ai convertiti.
Non sono d'accordo,
ti dico, non mi è piaciuta, è sempre utile, sono d'accordo, a livello cinematografico non mi è piaciuto, ma non mi è piaciuto nemmeno come operazione, perché il cinema italiano, e parlo solo del cinema italiano senza allargare il discorso, può e deve fare, perché ha fatto, cose più universali, partendo dal caso specifico, partendo dal caso eccetera eccetera. A me personalmente è un'operazione che non piacciono, queste operazioni mi sembrano pietistiche, e il fatto che sono dirette, come diceva giustamente, perché ha ragione Smith, ha fatto un'analisi giusta, cioè non ci sono sbavature, no? Non ci sono concessioni.
È una scelta esatto. Artistica.
L'unica cosa che dire.
Non ne abbiamo tempo.
È quel tipo di film, questo tipo di film, su questo atto specifico, questa cosa specifica, che tra l'altro è una delle vicende che hanno segnato gli ultimi 10 anni, perché ce ne sono tantissime simili, se non uguali. L'ultima è successa ieri sera, fatto vedere a chi l'ha visto, con carabinieri che entrano in casa per sequestrare una piantina di marijuana, di quelle a bassa THC, niente THC, che sparano in casa di persone. Secondo me non è questa l'operazione da fare, cioè politicamente, cinematograficamente è una roba che è molto
siamo lontana. Discordi sia politicamente che cinematograficamente, però purtroppo il tempo è tiranno e dobbiamo partire con la musica. Tra pochissimo cominciamo,
possono venire a cena con noi a scoprire cosa ne pensiamo.
Esatto. Guardatelo, è su Netflix, lo potete vedere. Intanto noi ci sentiamo un pezzetto e poi andiamo col cinema di oggi.
As I take
Radio Film und Spaß mit der Bartraumfabrik.
Ma com'è bollente questa sesta stagione del Bartraumfabrik?
Guarda, abbiamo avuto un fuori onda che è stato più bello.
Mamma
che
mia, ma infatti
cosa mi capita spesso?
L'ho postato su Instagram, andatelo a vedere, ho postato un fuori onda.
Era
Instagram.
Dai tempi di Laszlo Kovacs e Marco Della Torre che non si vedeva un fuori onda così carico.
Scusami, a proposito, posso salutare Marco Della Torre che è sempre il mio cuore?
No, così non va bene, tu sei il lecchino di merda.
Però ragazzi, però ragazzi, è nel cuore di tutti, ma Cinema Giotto è pieno di roba oggi e abbiamo pochissimo tempo. Siamo in ritardo. Vai.
Che Marco Della Torre ci segue su Instagram. Fatelo anche voi, cercate il Bartraumfabrik su Instagram. Cinema da oggi a 8, quindi ciò che troverete in sala dall'8 all'11.
Posso dirvi, è il cinema per una volta per tutte nella sesta stagione, è il cinema di oggi a 8, non da oggi a 8, perché oggi a 8 è
tra la settimana.
Siamo filologicamente corretti.
Ragazzi, ma se uno abita Todi,
scusa, c'è ragione,
che ne sa.
È di Todi. Poi visto che
me lo attaccate che è una persona splendida.
No, ma lui è una persona splendida, io faccio per
Smith vota Todi perché c'è la residenza Todi. Quindi
sì, ma vota bene.
Sì, ma vota gratuito.
Allora,
vabbè, dai, ringraziamo, ma messaggeriamo.
Come scrivono i nostri topini, la settimana va dall'8 all'11 ottobre, quindi una settimana di ben 3 giorni, meraviglioso. Strada dei Samoni, documentario di Stefano Savona che dovete assolutamente andare a vedere, da lunedì sarà in sala. Perché è tra quelli che stanno in corsa per essere all'Oscar in rappresentanza dell'Italia. Motivo in più per andarla a vedere. Si svolge tra il 2008 e il 2009 nella striscia di Gaza, dove dopo un violento attacco all'esercito israeliano la famiglia Samoni viene decimata, lasciando figli senza genitori. E lo stesso Savona è andato sul luogo della strage un anno dopo per ricostruire i fatti di sangue attraverso il contributo dell'animazione bellissima di Stefano Massi e una sceneggiatura basata sulle testimonianze di chi c'era.
Mentre al Cinema Méliès, intanto dico alle ragazze in studio di prepararsi perché dovranno leggere anche loro un...
Ma le finali sono sempre pronte.
Anche la una curiosissima Ader, tra l'altro.
Ma che è curiosissima, quindi pronta.
E al Cinema Méliès ci sarà lunedì 8 Imagine di Steve Gebhardt con John Lennon, Yoko Ono ovviamente e George Harrison, Andy Warhol, Fred Astaire addirittura. Un film surreale lo mandano al cinema per il compleanno di John Lennon, che era nato nel 1940 il 9 ottobre, quindi il giorno dopo. Un film surreale che unisce momenti di fiction a scene reali riprese da un giorno qualunque nella mistica, visionaria e psichedelica vita di John Lennon e Yoko Ono sulle meravigliose e immortali musiche dello storico album Imagine di John Lennon.
Posso io?
E beh, è tuo!
Ma no!
Ma per gli occhi! Con gli occhi lo vince!
Quell'anno io purtroppo ero in coma, quindi non mi preso. Titanic di James Cameron con Leonardo DiCaprio, Kane Winslet e Billy Zane, chi se lo ricorda?
Sai che sembri parlare dall'oltretomba? Sei così lontano che sembra che parli dall'oltretomba. Ma sai che è una cosa che mi piace anche pensare di te?
Che parla dall'oltretomba?
Sì, esatto.
Beh, guarda, quello che hai detto prima, lasciamo.
Dai, su. Non litigare.
Serve la sinossi, è necessario. Nonostante
ma sì, palla.
Quanti anni?
20. Ventina, 21. 20,
21. 98.
97, mi sa.
97.
Quindi... io direi che modifico la sinossi in base all'età, quindi Rosa 37 anni, una madre egoista, un fidanzato facoltoso e una vita pianificata. Ma si innamora, evidentemente, si innamora di un poraccio su una nave, ma lui muore.
Questo hanno scritto i topini. Posso dire una cosa? Questo film esce in 3D. E io mi chiedo, in 3D fuori tempo massimo, però forse in 3D capiremo per quale cazzo di motivo non è riuscita a far salire anche lui su quella porta, perché c'entrava benissimo. Forse in 3D lo capiamo.
Io devo dire
tu
che
tu sei insopportabile.
Io lo so perché.
Io adoro Titanic. È un film meraviglioso.
Dai ragazzi, dai che ci abbiamo detto due film.
Aspetta. Ai tempi di quel film, qualcuno qui dentro era ancora.
Avanti. Dai.
Il banchiere anarchico di Giulio Base con Giulio Base e Paolo Fossola.
Mamma mia, che
è un autore veramente che odio, però. Ho sentito per radio su Hollywood Party lo speciale che gli hanno dedicato. In realtà potrebbe essere anche interessante, ma sicuramente sarà trattato di merda come tutti i film in cui recita o è coinvolto Giulio Base.
Sai che Giulio Bass era in tutte le sale dove io e tu stavamo per vedere i film a Venezia.
C'è un problemino, ragazzi, la state prendendo un po' lunga. Abbiamo detto tre film, ce ne abbiamo altri due, ci mancano 4 minuti.
Un potentissimo banchiere festeggia il compleanno. Cioè, è la storia di un banchiere che si dice anarchico, che viene intervistato. È una specie di docufiction in cui appunto questo banchiere ribadisce il suo essere anarchico e non che non è una diceria, diciamo.
Tratto da un racconto di Pessoa. Prego
Fiorito,
momento, vai.
A Star is Born di Bradley Cooper con Bradley Cooper, Lady Gaga.
È nata una stella,
Gaga.
Puoi dirlo.
È nata una stella. Ellie fa la cameriera di giorno e si esibisce come
cantante. Dove lo troviamo? Nelle multisale e al post modernissimo, attenzione.
Sembra attenzione. Perché è un po' che se la stanno aggiustando.
Quanto siamo volponi.
Al post modernissimo è un po' che si attira, no?
Vai, prego, andiamo avanti.
Ellie fa la cameriera di giorno e si esibisce come cantante il venerdì sera in un pub locale. È lì che incontra per la prima volta Jackson Maine, star del rock, di passaggio per un rifornimento di gin. La favola di lei comincia quando lui la invita sul palco, rivelando il suo talento al mondo.
Madonna che voce!
Che voce.
Madonna che voce!
Complimenti!
Linda, vai a posto, che sono quasi tutto.
Avanti, chi Predator lo dice Smith, però.
Predator, tocca a me. Di Shane Black con Yvonne Strahovski, Olivia Munn
e Yvonne Strahovski, scusami, non lo dire così perché Yvonne Strahovski.
E già con Tremblay, che lo troverete nelle multisale. Quando un ragazzino innesca accidentalmente il loro ritorno sulla Terra, gli alieni tornano a dare la caccia agli umani. Dalle zone più remote dello spazio fino alle strade di periferia delle piccole città, nessuno spazio è tralasciato dai Predator. Andate a vederlo.
Shane Black aveva fatto The Nice Guys, visto l'anno scorso, che non era male.
No,
e anche Iron Man 3, che comunque se la cava.
Assolutamente.
Ma il trailer è molto molto interessante.
Yvonne Strahovski era la fidanzata di Dexter in una delle
bionda. Ma chi? Ma parliamo di Lumen?
Calma,
l'altra.
Certo.
Calma, deposologia.
Sì, hai ragione. Vai.
È diretta.
Deposologia. John English colpisce ancora, anche questo esce giovedì, di David Kerr, con un sacco di gente che non vi cito, però Emma Thompson, sì. La storia comincia quando un attacco informatico rivela l'identità di tutti gli agenti infiltrati attivi in Gran Bretagna, ad eccezione di Lupus Yonderboy. Chiamato per ritirarsi, Lupus Yonderboy si tuffa per primo in azione con la missione di trovare l'hacker a capo di tutto.
Che è Lupus Yonderboy. Saltiamo l'animazione, andiamo avanti, dai, che sennò veramente troppo. AXL, un'amicizia straordinaria, un titolo da film anni 80 e sembra che strizzi l'occhio alla fantascienza degli anni 80, un po' alla Cortocircuito and Company, di Oliver Daly con Thomas Jane, Becky G, Alex Neustadter. Un ciclista adolescente, Miles, che si imbatte in un cane militare robotizzato chiamato AXL, dotato di intelligenza artificiale di nuova generazione ma con il cuore di un cane reale. AXL forma un legame emotivo con Miles, andando totalmente contro le volontà dei scienziati militari che hanno ideato. A me mi sembra una cazzata.
È dai tempi di Kiashan che aspettiamo un cane metallo.
Flender, esatto, hai ragione.
E quale devo leggere?
Prego Andrea Fioravanti.
1938 diversi di Giorgio Travers con Roberto Erlitzgar.
Nonno Alberto,
sì, il mutuo.
L'anello del conte.
Allora, non sappiamo dove verrà proiettato, ma sappiamo la trama. La sinossi è questa: sanzioni, obblighi, espulsioni, umiliazioni, privazioni. Che cos'è un BDSM? Fino all'internamento e alla deportazione. 14 luglio 1938 il Giornale d'Italia pubblicava il Manifesto della Razza, redatto e firmato da 600 scienziati italiani, che stabiliva inconfutabilmente la suddivisione dell'umanità in razze, l'esistenza di una razza italiana pura e la non appartenenza degli ebrei alla razza italica. Concluderei la trama con un bellissimo eia eia.
Allora, Adels e Linda e poi chiudiamo.
No, Elisa.
Lina, no, Elisa l'ha già. Ah no, scusa, 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 è vero, hai ragione, ho mischiato.
Allora, se non ci sono.
No, però che lei è Linda e lei è Elisa. Mi sembrava che avesse parlato lei, mi sono confuso.
Allora, l'apparizione di Ave Giannoli con Vincent Linton e Galatea Bellugi.
Attenta, Galatea Bellugi o Galatea Ranzi?
Che può essere Galatea?
Può Galatea Ranzi.
Programmato non si sa dove, un noto giornalista viene chiamato a testare la veridicità dell'apparizione della Vergine Maria avvenuta in un piccolo villaggio francese.
Fai l'ultimo, Elisa, per favore. Sì.
Il complicato mondo di Natalie, di David e Stefan Fenkinos. Natalie Peschot è una professoressa di lettere divorziata, cinquantenne in ottima forma e madre premurosa, finché non scivola verso una gelosia malata. Se la sua prima vittima è la figlia di 18 anni, Matilde, incantevole ballerina di danza classica, il suo campo d'azione poi si estende ai suoi amici, ai suoi colleghi, fino ai suoi vicini di casa.
Ecco, bravo. Questo allora, titolo di merda deriva dal fatto che questo film, io mi sono andato a una sala documentaria perché sembra il mondo di Amélie, in realtà questi registi hanno già fatto un film su questo stesso personaggio, però trentenne, con Audrey Tautou, e quindi il titolista italiano che ha fatto
capito? E Volponi.
Però direttore,
posso,
sì.
Posso dire una cosa?
Velocissimo.
Avete tantissime,
no, finiamo un quarto d'ora in ritardo stasera, andiamo.
Allora, Linda, voce molto più sensuale, però Elisa c'ha quel raspo che comunque va.
Sono due facce della stessa medaglia. No?
Quel raspo del lago di Como.
Quel raspo del lago di Como.
Sono molto meglio di te. In ogni caso.
Vai, vai, direttore.
Sì. Altro brano che mettiamo perché ci siamo persi un po' di film quest'estate. Uno è quello di Abel Ferrara, Piazza Vittorio. E allora abbiamo detto, ma dai, cogliamo l'occasione per entrare un po' in questo clima di weekend. E per cui questa è Tarareando. Para para ba pri pi pi para para ba pi 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 para para ba pri pi pi para para ba pri pi para para ba pi 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 para para ba pi 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 para para ba pi 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 pa pa para ba du pe bra da du ba pa para ba du ve ra ma na na du ba pa para pa pa pri pa ta pa parure parere tu pepe paribore pepero po po pero po pete pra pa 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 pri po te pe pa pa pri po te pe pa pa to pepe paribore pepero po po re pe perero pra pa 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 pri pa ta pa parure parere to pepe paribore pepero po po pero po pete pra pa 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 pri po te pe pa pa pri po te pe pa pa to pepe paribore pepero po po re pe perero para bana bu pe bra da du ba para bada du veira banararuba.
Siamo in diretta?
Oh, buonasera.
Ma in diretta da dove? Dal bar Tron Fabrico.
È curioso che io introduca due blocchi consecutivi.
No,
assolutamente curioso.
No, ma perché i nostri topini si divertono.
No, quello di prima l'ha introdotto il director.
No, comunque l'ho introdotto senza.
No, l'ha introdotto il director. Guarda. Comunque andiamo.
No, scusami, prego. Non è male. Io introduco il blocco di un film che avrei voluto tanto vedere, ci ho provato in tutti i modi, ma la mia famiglia me l'ha impedito. Il film è Girl di Lucas Daunt. Il film è passato a Cannes.
Te l'hai ferito per omofobia? No.
No, perché non ho potuto. È passato a Cannes.
Non solo è passato a Cannes, ha vinto Camera d'Or per la migliore prima.
quindi vorrei sapere se è un film che vale e che me lo so, e se essere me lo perso è stato un danno.
Do le coordinate. Vai. Le coordinate sono: film belga di Lucas Dont, parliamo di un'opera prima di un 27enne nato nel 91.
E questo anche perché se fosse un 27enne nato nell'86
sarebbe molto strano, sarebbe molto strano, giusto, hai ragione, ottima osservazione. È forse il terzo film della serata in cui il tema si mangia lo svolgimento, però io devo dire che il film, cioè il film non è per niente male, anche qui non siamo dalle parti del capolavoro, ma è un film che comunque, se pensiamo che l'ha fatto un 27enne alla sua prima opera cinematografica, è un ottimo risultato. Racconta la storia di questo adolescente, anzi di questa adolescente, perché è nata uomo ma è nata nel corpo sbagliato, si chiama Lara, è nata nel corpo di Victor, vive in una situazione che da un punto di vista italiano è molto privilegiata, perché lei vuole diventare donna fisicamente, si sente, e effettivamente la scelta del casting è perfetta, perché l'attore ha una faccia efebica, sembra proprio una, cioè io non sapevo niente del film, dopo i primi 5 minuti ero convinto che fosse una ragazza.
Mi viene in mente La moglie del soldato di Neil Jordan, quando la gente a metà film inizia a vomitare scoprendo
che
la donna che sulla quale era fantasticato
No, qui è diverso il tono, è diverso un po' tutto, però effettivamente la scelta è molto azzeccata. Praticamente vive in una situazione in cui comunque il padre, padre single, non sappiamo la madre se è morta, si sono divorziati o cosa, però c'è lui quindicenne, lui lei quindicenne, padre e fratellino di 6 anni, un padre assolutamente accogliente, padre dell'anno, scherzavamo con Andrea Fioravanti perché è incredibilmente accogliente nei confronti del figlio, lo sostiene nella scelta di fare l'operazione per cambiare sesso, lo accompagna dagli psicologi, lei vuole fare la ballerina e è anche molto brava, il padre l'accompagna alla scuola eccetera, e anche le discriminazioni che vediamo qua e là sono robe che in Italia farebbero ridere, cioè cose proprio, lei ogni tanto ha dei problemi con i compagni di classe, ma siamo in un ambiente privilegiato da quel punto
diciamo
di vista,
diciamo che in Italia non ci togliamo niente.
Grande forza di questo film, secondo me, è, e poi vi lascio la parola, è trasmettere questo dramma, la grandezza di quanto può essere devastante nascere in un corpo sbagliato, perché tu vivi assolutamente il suo dramma, nonostante un ambiente accogliente in un certo modo, nonostante che stia facendo il percorso per risolvere questo problema, ci viene raccontata questa cosa in un modo veramente forte, e si vive veramente l'urgenza di questa persona che vuole fare questa transizione. Ha visto solo Andrea oltre a me?
C'è ancora? È ancora in sala?
Non no, c'è più, però si può recuperare.
Perché io volevo andarlo a vedere assolutamente mercoledì, ma c'è stato un altro impegno.
Ma non è al Melies.
Che cosa aggiungere a quanto detto da Matteo? Sono contento di parlare dopo perché ha gettato già tutti i temi in campo. Quali sono i punti di forza del film? I punti di forza del film sono il protagonista, essenzialmente, e la scelta di come affrontare l'argomento. Dunque, solitamente, partiamo da un aspetto, solitamente questo tipo di film viene affrontato come? C'è una grande confusione fisica, sessuale, emergente, che la razionalità, il buon senso e un contesto mettono come dire a posto. Questo film ha una strategia completamente diversa. Il film inizia guardando questo ragazzo / ragazza che si muove in un contesto confortante, confortevole, molto quieto. Il babbo l'accompagna dallo psicologo, vuole far danza, i maestri l'accettano nel fare danza, le ragazze, le compagne di classe, al di là di qualche episodio che viene assolutamente depotenziato all'istante, l'accolgono molto bene. Il vero antagonista di questo film, come dice il regista in tante interviste che ho letto, è il corpo. Quindi c'è un contesto tutto sommato razionale, hanno accettato la cosa, aspettano soltanto di fare la cura ormonale, di fare l'intervento chirurgico per cambiare sesso. Sembrerebbe tutto risolto già all'inizio film, così non è, perché la forza del fisico e la prorompenza adolescenziale del protagonista vuole già qualcos'altro. E allora scatta davvero il dramma, scatta la tragedia, scatta da poche cose. Il film ci fa capire come che esploderà questo dramma attraverso i volti del protagonista. Lo segue sempre, lo segue, gli sta completamente addosso, che non è una scelta originale, perché gli stessi Dardenne,
vista, sì,
per parlare del cinema, come dire, dei Paesi Bassi,
però come mi facevi notare tu, in certi momenti anche trasgredisce anche alcune regole, esatto, cinematografiche. Questa scelta
trasgredisce addirittura la grammatica cinematografica più classica, gli sta proprio addosso. E questo però ci permette di entrare completamente nei panni del protagonista Victor barra Lara, e soprattutto ci permette di capire le esigenze, perché questa ragazza non può assolutamente attendere il percorso, perché una volta tanto il fisico, il corpo, come direbbe Deleuze, emerge ed è più forte della razionalità accogliente. Il babbo, scherzando appunto con Lupus, diceva il babbo dell'anno, lo accoglie, gli psicologi gli stanno dietro, i medici la tranquillizzano, ciò nonostante l'urgenza del sangue, degli ormoni, del corpo alla meglio. E quindi abbiamo un film che è un'autentica chicca, non tanto per l'spetto cinematografico quanto per come tratta l'argomento.
Non parliamo del finale perché spoileriamo, no, però diciamo che anche qui posso dire un piccolo appunto, poi lascio la parola a Hans che chiede. Secondo me c'è un evento finale forte, ma anche qui il vero finale, come il film di Spike Lee,
certo,
non è quell'evento, ma è quello che c'è dopo, quello sguardo tra padre e figlio, che è la vera conclusione del film.
La passeggiata tra la gente.
E la passeggiata tra la gente.
E allora ci avete detto tutto.
Ah, no, no.
Anzi,
no,
credo sono due cose. Sara. Una riguarda il cinema belga. Dico soltanto perché secondo me il Belgio è uno dei paesi europei che lavora meglio su questi temi, nel senso, sì, i temi estremi. C'è stato un film di 3 anni fa che era la Bamba Monroe, che trattava, sì, tutt'altro.
Fantastico.
Capolavoro, però, secondo me.
Come si chiamava?
Alabama Monroe. Cioè, The Broken Circle Breakdown. No, di il titolo originale. The Broken Circle Breakdown. No, vai.
The Broken Circle Breakdown.
Una roba terribile.
Voglio dire, il cinema belga tira fuori continuamente cose di un certo livello. Invece vi chiedo, visto che l'avete toccato in due momenti differenti, fare un film del genere in un paese come il nostro avrebbe preteso un'impostazione totalmente diversa, quindi è un film infattibile.
Avrebbe preteso il napalm in un paese come il
nostro.
Posso dire una cosa? Posso risponderti? Cerco di rispondere in maniera serissima. Ogni volta che la nostra cinematografia ha toccato questi argomenti, non è riuscita a non cadere anche nei film più nobili, anche nei film, appunto, più importanti, nella macchietta, nella caricatura. Penso
questo
a tantissimi
enorme,
film. Dico invece un'altra cosa, questo film abbiamo dimenticato di dire che è anche un film sull'horror della danza classica, che si ricollega
a
Suspiria.
A Suspiria,
ma soprattutto al Cigno Nero. Al Cigno Nero, cioè la violenza, la forza, la radicalità della danza classica è molto presente nel film ed è quella che fa emergere la fisicità del protagonista. Detto questo, in Italia secondo me questo film non si potrebbe mai dire con questa severità, con questa serietà non si sarebbe riuscito.
Solo purtroppo dobbiamo chiudere, ragazzi, perché il cinema italiano è più debole della società italiana, perché comunque attraverso serie televisive
ragioniamoci fuori onda. Dobbiamo chiudere, ragazzi. Comunque, a proposito di Girl, che canzone ci ascoltiamo a proposito di Girl?
Wow,
se capite,
sicuro.
No, vabbè,
ma che bello.
Niente,
è venerdì.
Ascoltatevi questo pezzo e noi cerchiamo il professore che non si vede, siamo un po' preoccupati. Torniamo tra poco.
che spacchi tutto.
Andare in Germania, Paolo.
Sechs Richtige und ich, Bar Traumfabrik.
Allora, in questa sera così caciarona, in questa serata speciale, la prima puntata della sesta stagione, eccetera, eccetera, c'è una presenza che è un'assenza terribile per il Bar Traumfabrik, perché il professore, che è sempre stato, a questo punto era l'anima, il momento importante della trasmissione, non c'è, e noi lo vogliamo ricordare così.
E però non si sa. No, ricordiamolo così, avete ragione, scusate, c'era un piccolo problema di audio, vai.
Mi sono fatto menestrello nel programma Lo Più Bello, perché ciò che è ancora da venire, perché come dice buon Simone Smith, non chiuda il Bar del Traumfabrik.
Aprian dunque l'anno sesto, come quinto poi si chiuse, elogiando questo luogo perché il bar non ci deluse. Per aggiungere qualcosa a sta chiusa frettolosa, ho provato a leggere Dante, di cui rime sono amante, ho provato poi con Belli, ma il romanaccio a pei duelli, con il povero Ungoretti i miei pensieri vanno stretti, ho pensato di citare questo quello senza pari, poi allora mi sono detto, ma qual è quello perfetto che ricordo come il tempo alla fine fugga via, come quella giovinezza di chi vuole essere lieto lì, lieto sia? Come disse il buon Lorenzo, di domani non v'è certezza, ma vi dico quel che penso. Tu vuoi mettere la bellezza di sta qui con sti cialtroni a trovar di citazioni, a parlare senza posa, se poetica si sposa col percorso dell'autore, che del film è il facitore, nel tentar di ragionare se sto film è buono e male, a discutere feroce se il regista è ancora precoce, se gli attori sono in parte o se è solo videoarte, perché il cinema è per pochi, mica siamo ai videogiochi. Qualche volta la saccenza trova subito accoglienza, a noi sfugge e la mettiamo, ma poi un po' ce ne pensiamo e torniamo a litigare, perché il cinema è da amare, solo il film ti fa impazzire, tanto poi da poter dire questo film io l'ho capito, come è stato concepito, realizzato e anche pensato, sono io che sono entrato nel mistero suo segreto, e anche senza il tuo diniego, ora Smith te lo spiego. Che ferita, che dolore, se nell'interlocutore non vediamo quel bagliore, se l'analisi non sposa, se non dice quella cosa, tipo ermeneutica feconda, che lettura assai profonda, senti che capolavoro, posso cingerti dall'oro? Non sentiamo quell'ebbrezza, anzi spesso tenerezza, d'essere preso come un pazzo. Guarda, mo' mi hai rotto il cazzo. Sta lettura appassionata per sto film che è una cagata, ci lasciamo rosicando, qualche volta sfanculando. Questo spiega quel che spesso della critica è riflesso. E qui il prof diventa serio, attenzione. Questo spiega quel che spesso della critica è riflesso. Quel voler pontificare, tentar di comparire, essere riconosciuti nei programmi ricevuti. Se la critica, anche quella più seria, prova a farsi antimateria e da marzullo va in miseria, mi s'attappa a me l'arteria. Quasi come un autospot, ormai tutti fanno i post e ricercano il consenso come odore dell'incenso, sacro, mistico, efficace, per contare poi i suoi mi piace. Qui qualcosa non ritorna, se lo scritto poi si adorna in quei critici fighetti di palline e numeretti, se anche il critico si ferma a schizzar con lo suo sperma, imbrattando di stellette come oggetto di pugnette, non c'è più nessuna scuola.
non c'è più nessuna scuola, ora si urla a squarciacola, il dibattito è ormai immerso, solo Netflix sta giù disperso. Giova andare a conclusione de sto pezzo da minchione, mi si lasci solo il tempo di lasciare lo mio stampo, critichino, sta a sentire. Se qualcosa vuoi imparare, vieni qui e non fiatare. Tu ascolta la pronuncia di cui Smith non fa rinuncia. Fa da buona sentinella l'umorismo cui si appella. Coi pensieri suoi ribelli tu ammira Pampanelli. Come uomini spartani a lui gli escono dalle mani. Coi suoi pochi acuti tratti svela il vero e i suoi anfratti. Come tutti i venerdì poi c'è musica HD. E il director non fa sconti e ti spiega Mario e Monti della musica al valore messo dentro ad ogni autore. Non distratti poi d'accatto, guarda e segui la Pomatto che dirige senza posa con arguzia strepitosa. Passa poi alle cose serie, della critica al mestiere, Hans sa sempre cosa dire. Quindi tu stallo a sentire.
Ma cosa fai?
Quindi tu stallo a sentire. Tratti libri. Segui sempre i suoi consigli, tratti libri, film o figli. Lo buon Laszlo, cosa dire? Lui ormai è una gran cosa. E non parlo della stazza, ma del lavoro senza posa, degli artisti che riceve, che a noi quasi ci imbarazza. Ora segna e prendi appunti. Non fermarti agli riassunti.
Ma sei sicuro?
Se non è in albergo a ore o a cercare lo spacciatore, qualche volta puoi sentire anche il vecchio professore. Siamo banda di cialtroni, qualche volta anche ubriaconi. Meglio noi con le bottiglie e le nostre vettovaglie che quei critici superbi che riempiono d'avverbi ogni pezzo vanitoso, trito, vuoto ed ampolloso, quasi come dei re magi, oro, incenso e pure birra. Noi saremo dei randagi, tracannanti solo birra. Quelli poi che per protesta ai stilosi piscia in Tesla. In quel pezzo ormai passato, so che molti hanno apprezzato come poi si concludeva in codesta sua maniera. Vorrei che ripeteste insieme a me. Mi son fatto menestrello.
Mi son fatto menestrello.
Solo Smith, ripete, mi prendo a calci.
Sveglia.
Ripetiamo. Mi son fatto menestrello. Del programma lo più bello.
Del programma lo più bello.
Come il buon Simone Smith. Viva il bar del Traumfabrik.
Ragazzi, io voglio sempre il professore sempre. in prima, quanta classe.
E per le stellette le pugnette.
Quanta classe. E dico di più, chi non era in Ascoli, peste lo coglia.
Posso dire una cosa?
Ho i brividi.
Assolutamente, ma passiamo velocemente alla nostra musica in HD. Vai prof.
Come ogni venerdì.
Vai prof. È un appellativo sbagliato.
Vai HD, scusa.
Scusate, ma secondo
voi. Stregato,
scusate una cosa, ma secondo voi HD non ha dato un tracollo negli ultimi mesi? Cioè,
No, lo dici perché c'ha la giacchetta sulle spalle.
Un tracollo.
No, allora, se vuoi, prego. Spiegare ai miei ascoltatori che c'è uno solo con la finestra dietro le spalle. Poi ci sono gente che si bulla perché se fosse a posto mio sarebbe già morta.
Non rubare spazio alla tua rubrica, vai.
Allora, io ho deciso di regalare il primo angolo di questa rubrica a un personaggio che pur di esserci ha deciso di morire qualche giorno fa, e sto parlando di Jeffrey Emerick. L'avrete sicuramente letto, e come tutti quelli che leggono notizie su Facebook avrete detto: e che cazzo è Jeffrey Emerick? Poi ovviamente avrete capito che era un personaggio importante.
Tutti,
un personaggio importante, anche voi forse avete condiviso una canzone dei Beatles. Allora, è stato un tecnico del suono, detta così sembrerebbe un po' limitativa, in realtà è stato il principale ingegnere del suono dei Beatles negli anni 60, e già qui cambia la storia. Senza il suo lavoro in studio, Revolver, Sgt. Pepper's, The Beatles e Abbey Road non sarebbero stati gli stessi, poco ma sicuro. Oltre ai Beatles è stato ingegnere del suono degli Ultravox, di Kate Bush, di Elvis Costello, Art Garfunkel, non ce la faccio più dopo l'estate.
Ma sei sicuro?
Devo bere più birra. E Judy Garland, per dirne qualcuno. Comunque, pare che iniziò a lavorare come tecnico del suono, assistente del suono, a 15 anni. Lo scrive lo stesso Emerick nella autobiografia, Here, There and Anywhere, My Life Recording Music, è il titolo di questo libro che vi consiglio di leggere. Lui decise di entrare nel mondo della musica sin da bambino, ma non come musicista, come magari succedeva alla maggior parte dei suoi coetanei, ma proprio tra coloro che aiutano gli artisti a incidere i loro dischi. Quindi in realtà si parlava di vinile, quindi portare la musica, portare la voce di questi artisti in un qualcosa che erano solchi fisici, in un materiale fisico. I fonici allora indossavano le divise, i camici bianchi, erano più topi da laboratorio che personaggi rock come ce li immaginiamo oggi. Nel 65 venne chiamata a lavorare con i Beatles perché l'assistente del produttore George Martin se ne andò per iniziare una carriera di produttore anche lui, e Martin insistette con i vertici EMI per avere l'allora 18enne Emmerich con sé. Scelta azzeccata, perché in realtà funzionò. Emmerich in un'intervista disse: fu una sorpresa, ero terrorizzato, era una responsabilità enorme, ma accettai. I Beatles erano già i Beatles, voglio dire. Dal 66 in avanti, con l'eccezione di Let It Be, collaborò in tutti i loro album, quindi anche il White Album.
I Beatles dire. Migliori, possiamo dirlo.
Esattamente. Per me sono i Beatles. Cioè migliori. Revolver, Abbey Road, e Sgt. Pepper, per capirci. No.
Comunque posso dire una cosa, i Beatles migliori sono quelli dall'inizio alla fine.
Scusa. Allora, lui scogitò varie soluzioni tecniche molto innovative per l'epoca, ad esempio la registrazione di Sgt. Pepper da sola meriterebbe pagine di pubblicazioni. In realtà c'è una pubblicazione che parla di questo, l'estate di Sgt. Pepper, scritto da Martin in persona. Quindi andate a leggere come ogni fonico su questa terra, ogni fonico che si rispetti, ha fatto. In un video di YouTube, vi consiglio anche quello, c'è spiegato come venne svolto il lavoro in studio per Tomorrow Never Know dell'album Revolver, canzone in cui trasformò Emmerich la voce di John Lennon in quella del Dalai Lama, per capirci. Vabbè, all'epoca, per farvi capire, se non vedo che vi state distraendo, non avete capito, cioè
si è facevano, vero, è vero. Qui c'è gente che lavora, per cortesia,
le registrazioni si facevano con quei microfoni messi in quelle posizioni a quelle distanze, cioè se tu eri in tecnico dovevi fare questo, non è che ti dovevi inventare cose, dovevi
pure
solo...
io ci stavo,
pure tu ci stavi, lo so, negli anni 60 tu. Quindi se ascoltate album pre-Revolver vi accorgerete di cose incredibili, tipo, per fare un esempio, i batteristi oggi riempiono le gran casse con gli stracci, perché possono tenere così il microfono più vicino e ottenere un suono più pieno. Prima non si faceva, lo inventò lui. Quindi diciamo, stiamo parlando veramente di uno che ha rivoluzionato anche l'effetto, per esempio, da Tomorrow Never Know che ho citato, inserì la voce di Lennon in un altoparlante diverso per fornirgli quel suono etereo che voleva lui, cosa che prima di lui non aveva
lavorato anche
nessuno.
Per White Album, vero?
Certo. Lui vinse anche
prima
il Grammy.
Che le riempivano le gran casse.
Con l'album di McCartney, Ben O'Run. Al cinema, ovviamente, a sua mano si sente in Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e in Yellow Submarine, quindi volendo potete anche andare a quello. Chiudo la mia musica in HD dicendo che in autunno, ancora non si è capito quando, uscirà The Beatles in India, documentario diretto da Paul Saltzman su il viaggio che i Fab Four fecero nel 68 alla volta di Rishikesh, dove volevano studiare meditazione trascendentale. C'era anche lui in questo centro all'epoca, no. C'era il regista, e poi è tornato lì per fare interviste 50 anni dopo. Come regalarvi un po' di musica dei Beatles in questo venerdì così diciamo pieno di belle speranze e di birra, se non mettendovi ma più di mezzo,
ragazzi,
tre quarti.
Deposologia.
Un super brano che viene dall'epoca in cui il bravo Emmerich lavorava con loro, e sentitevi questo, immaginatevi lui che smaneggia i suoni. Eleanor Rigby.
In the church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father McCann
Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name.
Die God for
nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave.
Die God for
no one was saved. All the lonely people, where do they all come from?
Dai ragazzi che li distruggiamo.
Bartraumfabrik.
E sulla domanda di Pampanelli, esiste un gruppo migliore dei Beatles? Che noi rispondiamo, no. Esiste un programma migliore dei Beatles?
Dovresti mettere la domanda del secolo, per forza.
Perché quest'anno ancora non l'abbiamo messa. No, effettivamente sì, mettiamola.
Allora, questa stagione scopriamolo.
La domanda del secolo e della stagione, lo diciamo a tutti i nostri ascoltatori, è...
Ma può Galatea Ranzi essere Ranzi. Marge Gunderson?
Perché, perché il segreto è Marge, deglutizione, Gunderson.
Esatto. Ma invece, bando alle ciance, ciancio alle bande, e vai con l'agenda cittadina del nostro Hans Delbruck and Friends. Arcobaleno, vai.
Questo quanto sono contento che la fa lui.
Strano, perché di solito dici il contrario. Invece io, se c'è un momento in cui rimpiango l'assenza di Laszlo, è proprio questo. Iniziamo con l'agenda. Io parto dal postmodernissimo, appunto, nel rispetto di Laszlo.
No, cioè in vena di...
Eccolo, lo aspettavo da tempo. Al post troviamo Black Clansman, il film di Spike Lee che io non ho amato, altri hanno amato molto, lo trovate in programmazione. Andatevelo a vedere, giustamente, come dice Smith, in lingua originale. Giusto, Smith?
Assolutamente
di
sì.
Qualcosa, Smith?
Yes, of course!
Sta mandando cose nelle chat di WhatsApp
fino al 7 ottobre.
Ho detto cioè... sì di corsa.
Fino al 7 ottobre, cioè domani e dopodomani, avete ancora tempo. Trovate il film belga-francese di Christian Clairion, che è mio figlio. Andate a vedere se un altro, perché c'è Melanie Roland, ovvero Shoshanna.
Questa è merda vecchia.
Esatto. Vabbè,
no, era per dire così. Era gratuito, gratuito.
Però c'è anche un maestro in programmazione che non è Laszlo, appunto, che lo propone il film, ma è L'albero dei frutti selvatici di Nuri Bilge Ceylan, che ricorderete tutti per, ad esempio, C'era una volta in Anatolia, mi viene in mente. Il film è lunghissimo, ma andatelo a vedere comunque, non fatevi spaventare dalla lunghezza. Dall'8 al 10 ottobre abbiamo La storia dei Samouni con
questa
i disegni.
Questa frase mi ha colpito.
No, vabbè, questo va detto sempre.
Non fatevi spaventare dalla lunghezza.
No, questo è fondamentale. Il documentario invece di Stefano Savona, andatelo a vedere, se non altro per i meravigliosi disegni di... Vedete se ci... vediamo se ci siete. Simone? Massi, niente. Non ci siete.
Simone Rossi.
No, non c'entra niente. In programmazione anche il film che ha ricevuto un'ottima accoglienza a Venezia, nonostante io non l'abbia visto, e credo neanche il mio compare Lupus, cioè il bene mio, il film di Pippo Mezzapesa.
Ma allora che siete andati a fare a Venezia?
Vabbè, abbiamo dovuto fare delle scelte.
Ci siamo persi Mezzapesa, però mezza è stata pesa,
mezza film nella sezione generale degli autori. Con Sergio Rubini, io ve lo consiglio assolutamente, come vi consiglio, e qui siamo un po' più in là, dall'11 al 17 ottobre, quindi confermo, in programmazione A Star Is Born di Bradley Cooper.
La riassoldiamo.
Esatto, con la meravigliosa, almeno dal mio punto di vista, se non bellissima, comunque affascinantissima Lady Gaga, che il nostro Laszlo ha detto essere il suo simbolo erotico, una roba del genere.
Che era bravissima già su American Horror Story, veramente bravo.
No, ti sbagli, è Lady Gaga che ha detto che Laszlo è il suo simbolo erotico, tu che ti sei...
Sono un coglione che non essermi ne secondo.
Ma d'altronde io l'ho incontrato in palestra Lady Gaga, quindi diciamo, può essere, questa cosa può essere.
Diciamo che Lady Gaga è stata come...
quasi ad un rito funebre.
Diciamo. Ah, beh. Cosa... E restiamo, anzi, chiudiamo con l'evento, il festival in corso dedicato di Germania in autunno 2018, dedicato a Werner Herzog, con il secondo appuntamento.
Cosa?
L'hai capito benissimo.
No, la Germania d'autunno, Werner Herzog.
La è l'enigma di Kasper
Hauser,
che tu non avrai visto perché sei
ho visto,
presente. Vattelo a vedere lunedì sera.
L'ho visto, mi è annoiato.
Questo non fa bene al festival. Passo la passo la linea a qualcun altro.
Allora raccolgo la palla e vi dico: Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Max Irons, tanti.
Ma perché continui? Ma fai finire lui, no?
No, no,
che è bravo.
Perché sono gli attori, alcuni degli attori di The Wife, Vivere nell'ombra.
Sono attori, sono attori di una certa età che possiamo definire
anziani con il grilletto facile. Sì.
Attoroni, attoroni.
Comunque fino al 9 ottobre ancora in programmazione al cinema Medies, con alcune aggiunte nel weekend.
Ad perché esempio, di fronte agli anziani ci sono anche
giovani donne ebre.
Le giovani donne ebre vanno a vedere Gli Incredibili 2, perché sabato e domenica trovate alle 16.30 anche questo, mentre dall'8 al 10 ottobre, quindi è in programmazione in questi giorni, anche Imagine di John Lennon e Yoko Ono. Quindi diciamo
questa è la più bella,
è sempre
la
preferita,
questa è la più bella.
La stagione del Méliès riparte con una serie di appuntamenti speciali, questi film spettacoli unici e anche delle robe che invece vengono dalla regione. Ci sarà in programmazione a fine mese anche un film di Gabriele Anastasio, giusto per farvi capire.
Anastasio
mangia la merda.
Mentre il Sant'Angelo punta molto anche sulla grande arte, la grande opera, ci sono una serie di cose e tra l'altro anche l'esperimento Netflix è stato fatto da Cinegatti, per cui ecco, aspettiamoci una stagione frizzante anche da questo punto di vista.
Oltre alla grande arte e alla grande opera, secondo me c'è anche
la grande narrativa popolare,
no? E infatti Opera senza autore è in programmazione fino al 10 ottobre al Sant'Angelo, aspettando il film Eros e Psiche su Klimt e Schiele, che sicuramente il nostro Daniele Pampanelli andrà a vedere per noi per poi raccontarcelo.
Assolutamente no, perché mi annoiano questi film,
però, non è male.
Però andrò a vedere Predator con
Predator. La grandezza non conta.
Predator e Schiele, certo.
Predator, Predator.
Andremo a vedere Predator.
No, non ho capito chi parla dello Zenith.
Chi parla dello Zenith?
No, ma questi Friends, chi sono questi Friends?
Parlatene voi, parlatene
allora
voi.
Sapete chi vi punirà? Papa Francesco, perché lui è un uomo di parola. Wim Wenders al cinema Zenith in questi giorni, vediamo tutta la
parola. Io direi di lasciare la parola a Papa Francesco in persona, che ci dice
sto cazzo,
no? Cioè, abbiamo proprio un campione,
no, a parte le cazzate,
originale. No, per la precisione questo, diceva
in questo cazzo,
diceva così.
C'è questo film in programmazione fino a martedì pieno, mentre mercoledì prossimo, e lo citiamo perché noi non saremo in onda fino a venerdì prossimo e so che vi state strappando i peli, ci sarà la proiezione del documentario Ti porto io, perché questo dito
perché
e chi ci sarà?
Ti porto io è quella cosa che tu dici a un certo punto, dici ti porto io quando ti arrabbi tantissimo.
Esatto. E chi ci sarà in sala?
Questo
è il professor Von Sauken, che non sappiamo chi è, però c'è scritto
Auchi von Sauken.
Mica l'ho detto,
chi sarebbe? Chi sarebbe?
È in realtà un docente che
senti come è entrato, perché è
in venga
si avvicini.
Auchi von Sauken è un docente universitario di spagnolo ed è specializzato nei viaggi a Santiago de Compostela. Ha introdotto diversi documentari sui viaggi di Santiago di Compostela, credo che questo riguardi di nuovo una sorta di pellegrinaggio.
Due amici,
lo Zenith sta diventando, come dire, un molto clerico seguto,
sì,
esatto.
Ti porto io un documentario su due amici che portano un terzo, esatto, amico in sedia a rotelle a fare il pellegrinaggio sul cammino di Santiago.
E anche questo mercoledì c'è tempo.
Possiamo dire che è stata un'agenda meravigliosa?
Un'agenda meravigliosa,
di arcobaleno.
È stata brutta. Brutta un bel po'.
Mai guardato la tua moto, prego.
No, lascia stare. L'astro le fa molto meglio di te.
Possiamo ricordare, posso ricordare
sì,
una cosa,
prego,
seria,
ormai tanto
che
siamo
in questo momento a Castiglion del Lago, giusto, si sta svolgendo il festival sulla rivista di cinema più vecchia, più longeva d'Italia, vale a dire Cinematografo. Festeggiano i 90 anni dal primo numero. Credo che sia un traguardo che noi del Bar Tron Fabrizio non raggiungeremo,
ci stiamo avvicinando,
non mai, visto che siamo alla sesta stagione. Soprattutto si sono rinnovati, hanno tanti ospiti e una trasmissione a noi gemella come Hollywood Party è andata lì a seguire l'evento.
Gemella, diciamo, noi siamo il gemello estratto col forcipe, loro sono quello venuto un po' meglio dopo, una volta che noi abbiamo spianato la strada.
Voglio veramente salutare tutti i protagonisti di questo festival.
Questa pezza ce l'hai messa perché magari qualcuno con cui avevi parlato ci sta ascoltando e ha scoperto questa, però sono mesi che non lavoriamo, abbiamo mezzi di fortuna,
no,
è anche un ritorno e comunque è un grande ritorno in cuffia, e comunque ricordiamo sempre per me questo chiude ogni discussione.
Hollywood Party non ha un inserto così,
no, e neanche
non ce l'ha,
e non ha neanche
Però ce n'è una chiusa.
Sì, vero.
La chiusa seria è questa.
La chiusa seria devi mettere.
Se fossimo andati a Castiglione del Lago, saremmo stati troppo lontani dai casalesi.
Bravo.
Poi tra l'altro un uso veramente acrobatico degli congiuntivi, non
so. E non ne ha sbagliato uno.
Assolutamente.
Vabbè, ragazzi, siamo
Salvini, non ci riusciremo.
Salvini, ce l'hai una chiusa vera? Delle quelle che ci regalavi nelle scorse
tradizioni
stagioni.
tradizioni
ce l'hai una chiusa di quelle proprio che ci emozionano,
vabbè, tradizione proprio per tradizione,
la chiusura è quella.
Va bene, è stato bello,
basta di fare l'agenda cittadina a
perché veramente basta.
Basta del programma, siamo 10 minuti fuori.
C'è stato lo stacchetto. Shabrudà e
Shabrudà vuol dire
Shabrudà e andiamo a casa.
Basta, ragazzi, venite la settimana prossima. Se ci avete tollerato questa settimana, vi ricordiamo che il programma è stato realizzato dal sottoscritto con Simone Smith, al director Hans Delbruck. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist tonica Freden Rottenweiler. Grazie a Daniele Pampanelli, Andrea Fioravanti, Adele, Elisa, Linda e ovviamente al professore. Finalmente ha cominciato il bar. Noi andiamo a tagliarci il... No, niente. Andiamo a combattere con un lineamento. Facciamo così. Che è meglio. Voi andate bene, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andate tutti al cinema!